Leone da Perego, arcivescovo, il pensiero 1424. Un dialogo su un intrigo storico lungo quasi 8 secoli. E parliamo di Leone da Perego, arcivescovo di Milano del 200. Una figura, beh, potente e sicuramente controversa. Benvenuti. Oggi ci addentriamo in una vicenda davvero incredibile, un intrigo storico lungo quasi 8 secoli. E parliamo di Leone da Perego, arcivescovo di Milano del 200, una figura potente, sicuramente controversa. La sua identità, persino la sua tomba, sono state avvolte nel mistero tra la venerazione e addirittura occultamenti. E per ricostruire questa storia così complessa ci basiamo su diverse fonti, principalmente estratte dal lavoro di Leone Dago, scienziato e storia di un arcivescovo. Questo materiale copre la sua vita che fu piuttosto turbolenta, le vicissitudini dei suoi resti e soprattutto le analisi scientifiche davvero sorprendenti che hanno cercato di mettere un punto fermo. L'obiettivo di questa nostra analisi, diciamo, è seguire le tracce di una indagine che è durata decenni, quasi un caso medievale, risolto però con tecniche modernissime. E vogliamo capire chi fosse davvero Leone e come si sia arrivati forse a una soluzione. Pronti a svelare questo enigma? Direi che il fascino qui è palpabile. Sì, abbiamo la politica medievale milanese, le dinamiche del potere della Chiesa, la devozione popolare, che a tratti sfiora quasi la leggenda. Ma vero? E poi all'improvviso irrompe la scienza più avanzata. Penso all'analisi del DNA antico applicata a resti così lontani nel tempo. È incredibile. È un caso esemplare, secondo me, di come passato e presente possono intrecciarsi in modi davvero inaspettati. Esattamente. Allora, per iniziare ad orientarci, chi era questo Leone da Perego? Le informazioni biografiche ci dicono che il suo nome di battesimo era Giuliano De Pico, della famiglia Perego. Sì. Poi scelse il nome Leone entrando nell'ordine francescano come terziario, se non sbaglio, prima di diventare vescovo di Milano, una carriera ecclesiastica importante. Assolutamente, ma è fondamentale capire una cosa. Un arcivescovo di Milano del 200 non era solo una guida spirituale, ecco, giusto. Era una figura politica di primissimo piano, molto coinvolta nel governo della città, e le fonti parlano di rapporti tesi, di storia di Brianza, complicate, con il vescovo di Milano. Probabilmente si riferiscono alle lotte interne per il potere, per l'influenza. Capisco. Tensioni che tra l'altro lo costrinsero anche a periodi di esilio, quindi un ruolo molto complesso, direi, e calato proprio nelle dinamiche del suo tempo. E la sua vita finisce a Legnano. Aveva un palazzo lì. Sembra ci sia arrivato quasi in fin quasi di vita. E qui emerge un contrasto interessante. No? Sì, perché a Milano la sua figura politica era discussa, magari anche osteggiata, mentre Legnano godeva di una grande stima e la gente del posto lo considerava beato o comunque in odore di santità. Esatto. Già questo ci dà un'immagine della personalità sfaccettata. Politico discusso, nel centro del potere, ma figura quasi venerata in periferia. È proprio così. E non dobbiamo dimenticare il suo ruolo di amministratore. C'è una professoressa, la Barroni, che ha raccolto documenti che testimoniano proprio il suo impegno nel governare la diocesi, nel difendere i beni, i diritti, spesso contro gli usurpatori potenti. Ah, quindi non solo preghiere. No, no. Era un'epoca che richiedeva figure capaci di maneggiare, così suggeriscono un po' le ricostruzioni storiche. Da una parte la croce e dall'altra la spada. Ed è un'immagine forte. Eh sì. E abbiamo perso un'immagine che ci aiuta a visualizzarlo. Un affresco della fine del 200 a Bosentino lo ritrae con la tonsura francescana, quella rasatura circolare dei religiosi che si vede sotto il cappello vescovile. È un interessante come dettaglio. È un dettaglio iconografico che sottolinea proprio la sua doppia identità anche nel ruolo di vescovo. Ma è proprio la sua morte che la storia si tinse davvero di giallo. A Milano, evidentemente, il suo passato politico pesava ancora molto. E sembra di sì. E stando alle ricostruzioni, la sua prima sepoltura venne fuori della porta ecclissi, cioè fuori dalla chiesa consacrata, un trattamento onorevole per un arcivescovo, direi, decisamente. E i suoi resti di fatto finiscono nell'oblio, quasi nascosti, e da qui comincia un viaggio incredibile. Il primo atto di questo viaggio si svolse proprio a Legnano, ma secoli dopo. E durante importanti lavori di restauro della chiesa di Sant'Ambrogio, che viene descritta come gravemente danneggiata, quasi disastrata. Si fanno delle indagini archeologiche e scavando emerge non solo il perimetro della vecchia chiesa, ma anche un sepolcro particolare. Particolare? Ma in che senso? Cosa c'era di strano? Beh, di solito, perché dentro non c'era una bara normale, diciamo. Le descrizioni parlano di una specie di culla di legno fatta scavando un tronco d'albero. Davvero? Un tronco d'albero? E dentro questa culla il corpo di leone è conservato in uno stato quasi mummificato, sì che questa conservazione eccezionale sia stata favorita forse involontariamente proprio dal culto e dalla venerazione popolare che aveva Legnano. Incredibile, un corpo mummificato dentro un tronco. Ma la storia non si ferma lì, vero? Arriva un altro personaggio chiave, San Carlo Borromeo, e siamo intorno al 1570. Esatto. Durante una visita pastorale, Borromeo, che era una figura di enorme autorità nella Chiesa dopo il Concilio di Trento, ordina di rimuovere la salma da Legnano. E perché si sa il motivo? Guarda, il motivo esatto non è documentato con certezza. L'ipotesi più diffusa, basata anche sul fatto che lo stesso Borromeo era francescano terziario come Leone. Ah, beh, ecco. Ed è che volesse portare i resti a Milano, forse per promuovere la canonizzazione, magari in un momento difficile per la Chiesa. C'erano state anche pestilenze. Ah, ecco, quindi il tentativo di riabilitazione, diciamo di valorizzazione postuma. Potrebbe essere, sì. Fatto sta che questo trasferimento inizia, ma si interrompe a Rho, un comune qui vicino Milano, poco dopo il 1584, e Carlo Borromeo muore. Ah. E con la sua morte l'interesse per la salma di Leone svanisce di nuovo e cade nell'oblio per quasi 3 secoli. È come se il destino continuasse a metterci lo zampino. E infatti dobbiamo fare un altro salto nel tempo e arriviamo al 1580 circa. Siamo sempre a Rho, stanno demolendo la vecchia chiesa parrocchiale ed egli operai trovano una cassa dimenticata nel solaio. Incredibile. Dentro un cartiglio, un semplice pezzo di carta con una scritta fondamentale. Salma di Leone da Pergo, arcivescovo di Milano. Un ritrovamento quasi casuale che riapre tutta la storia. E a questo punto la salma, che già la gente del posto e i francescani chiamavano Beato Leone, diventa un centro di una nuova intensissima ondata di venerazione lì a Rho. Ah sì, la sistemano in una cappellina dedicata al cimitero. Le cronache dell'epoca parlano di un vero pellegrinaggio, gente che va a chiedere grazie. Pensa che una nota ufficiale del comune del 1860 definisce questa cappella con i resti come il monumento più importante del paese. Ma sembrava finalmente una collocazione stabile e riconosciuta. Sembrava, già, ma la storia di Leone è proprio un percorso di ostacoli. Negli anni 30 del Novecento salta fuori un nuovo problema, stavolta nato all'interno della chiesa locale. Ancora. Eh sì, c'era un sacerdote, padre Giustino Borgonovo, molto impegnato a promuovere la causa di beatificazione di un'altra figura religiosa, padre Giorgio Maria Martinelli, che era il fondatore dei missionari di Rho. Vabbè, ok. E questa devozione popolare così forte per Leone da Pergo veniva vista un po' come un intralcio, sai, una specie di concorrenza spirituale. E qui le dinamiche interne, le politiche ecclesiastiche intervengono in modo quasi brutale. Ma in che modo? Guarda, padre Borgonovo sceglie una strategia molto diretta. Secondo le testimonianze raccolte, iniziò a predicare dal pulpito, mettendo pubblicamente in dubbio l'identità di quella mummia così venerata, addirittura. Eh sì, riportano frasi del tipo: voi pregate una mummia che vi hanno detto essere del Beato Leone, forse, storpiando il cognome, Indabelgo, dicono le fonti. Ma non v'è nessuna certezza. L'obiettivo era chiaro: minare la credibilità di quel culto per favorire l'altro. Ma è una mossa piuttosto spregiudicata. E funzionò. Purtroppo per Leone. Sì, questa campagna denigratoria ebbe effetto. La pressione divenne tale che quasi all'improvviso, dalla sera al mattino, la mummia viene tolta dalla cappella del cimitero e nascosta. Nascosta in un locale anonimo senza nessuna indicazione. Incredibile. E Leone da Pergo scompare di nuovo. Esatto, però c'è un dettaglio che si rivelerà fondamentale molti anni dopo. Ah sì, e quale? Prima che la mummia sparisse, il sindaco di allora, forse presentendo qualcosa, ebbe l'accortezza di farla fotografare. E quelle foto diventeranno la prova chiave. Ah, un sindaco previdente, e così arriviamo agli anni 60 e la vicenda sembra chiusa, dimenticata in un loculo, senza nome. Ma qui entra in scena un'altra figura decisiva, uno studioso locale, Piero Raghi, e le fonti lo indicano come l'anima di questa riscoperta. Ah, con tenacia, passione, riesce a riaccendere l'interesse sul caso, convince le autorità locali e religiose a cercare quell'oculo anonimo nel cimitero di Rho. E la ricerca ha successo. Trovano un loculo, lo aprono ufficialmente, c'erano le autorità civili, carabinieri, ma all'apertura un'altra sorpresa, amara stavolta. Oddio, che cosa è successo? La mummia non c'era più. O meglio, non era più una mummia, mummia. Il loculo era piano terra e a causa di una inondazione avvenuta anni prima e all'umidità Beh, la mummificazione si era completamente risolta. No, restavano solo le ossa scheletrizzate. Sembrava davvero la fine di ogni speranza di identificarlo. Che colpo di scena, terribile, ma è proprio qui che la scienza moderna entra in gioco con prepotenza, trasformando una delusione in una opportunità incredibile. Già. Perché le ossa ritrovate, è importantissimo, quelle fotografie della mummia, fatte negli anni 30, diventano il materiale per una serie di analisi scientifiche all'avanguardia. È affascinante vedere come la tecnologia, come dire, gettare un ponte sul tempo, no? La prima analisi riguarda proprio la mummificazione, studiata grazie alle foto storiche. E va bene, ok. C'è un professore, Don Giorgi, esperto del Museo Egizio di Torino, che esaminando le immagini stabilì che si trattava di una tecnica di conservazione di altissimo livello, non comune, tipica di personalità di alto rango, e quindi non era una persona comune. Esatto, già questo gli rendeva molto più plausibile che fosse un arcivescovo, un primo indizio importante. Poi si è passati a confrontare il teschio, quello ritrovato nell'oculo, con le immagini che abbiamo di Leone. Ma come si fa un confronto del genere? Allora ci si è affidati a un antropologo, Cletto Conrine, uno studioso di grande esperienza nell'identificazione di resti di figure storiche come Sant'Antonio da Padova, per esempio. Ah, un esperto. Sì, il Corain ha confrontato il teschio con le sculture che raffigurano Leone da Perego sull'arca di San Pietro Martire nella Basilica di Sant'Eustorgio a Milano. È un monumento coevo del 1300 circa. E la conclusione? La sua conclusione fu che c'era una tanta probabilità di corrispondenza morfologica tra il volto scolpito e il cranio. Un indizio forte, certo, ma non ancora una prova definitiva. Quindi, mummificazione di alto livello, probabile corrispondenza facciale, e cos'altro avete trovato? L'adattazione con il metodo del radiocarbonio, il C14, e la dottoressa Cortesi dell'Università La Sapienza di Roma analizzò dei campioni ossei. E il risultato indicò una data di morte intorno al 1247, con un margine di incertezza di 50 anni, che è normale per questa tecnica su reperti così antichi. Perfetto. Questa finestra temporale era perfettamente compatibile con il periodo storico in cui visse e morì Leone da Perego. Ogni pezzo del puzzle sembrava andare al suo posto. Ed ecco un primo, come dire, risultato importante. E la datazione scientifica confermava che i resti erano dell'epoca giusta e ipotesi strane. E poi si arriva alla prova che spesso è considerata decisiva in questi casi, all'analisi del DNA antico. Immagino non sia stato facile. Tutt'altro. Questo è stato veramente il punto di svolta, ma anche la sfida più grande. Il lavoro fu affidato al professor Gruppioni dell'Università di Bologna, che è un pioniere in Italia nello studio del DNA antico. Bisogna capire che il DNA estratto da resti così vecchi è molto degradato, frammentato, duro da leggere. E come dicono gli specialisti, servono tecniche sofisticate per estrarlo, purificarlo e tentare di riattivarlo, diciamo per l'analisi. E da dove avete preso il campione di DNA? Dalle ossa, da un piccolo frammento osseo che la dottoressa Cortesi aveva saggiamente conservato dopo le analisi del C14. Ah, previdente anche lei. Sì. Il laboratorio di Bologna riuscì, nonostante le difficoltà, a estrarre un profilo genetico da questo frammento. Però, sai, ottenere un profilo non basta, serve un confronto per identificazione. Ed è qui che entra in gioco la genealogia. Bisognava trovare un discendente. È proprio così. Hanno avviato una ricerca per rintracciare un possibile discendente vivente della famiglia Perego. E alla fine hanno individuato un nobile milanese che, pur con qualche incertezza nella ricostruzione genealogica, completa attraverso 8 secoli. Immagino. Ha accettato di collaborare. Ha fornito un campione di saliva per analizzare il suo DNA. Un momento carico di aspettative, direi. Qual è stato l'esito di questo confronto? L'esito descritto è stato straordinario. Secondo quanto riportano gli studi, il confronto tra il DNA antico, quello delle ossa, e quello del discendente vivente ha rivelato un numero altissimo di corrispondenze. Si tratta di 30-40 conferme su specifici marcatori generici. 30-40 è tantissimo. Esatto. Un livello di compatibilità così elevato, secondo i genetisti, elimina statisticamente qualsiasi dubbio residuo con affermazione che i resti appartengono a un antenato del donatore e quindi a Leone da Perego. Incredibile. Quindi questo è stato, diciamo, il sigillo scientifico sull'identità. Possiamo considerarlo il risultato definitivo? Sì. Il DNA antico, così degradato, così fragile, ha parlato attraverso i secoli. Ha collegato direttamente l'arcivescovo del 200 al suo discendente di oggi. Che storia! E mettendo insieme tutte le prove, la qualità della mummificazione, la compatibilità del cranio, la datazione C14 e questa evidente genetica, la continuità scientifica, la comunità scientifica ha raggiunto un consenso. Le fonti citano una relazione finale scritta da due docenti di antropologia che hanno analizzato tutto il dossier, parlando ormai di certezza scientifica. E finalmente, dopo secoli di misteri, spostamenti, dubbi, l'identità di Leone da Pergo confermata dalla scienza. Esattamente. Un risultato notevole, frutto di un lavoro multidisciplinare durati anni. E cosa è successo dopo questa scoperta scientifica? Beh, i risultati di queste indagini così complesse sono stati comunicati formalmente alle autorità ecclesiastiche. Si menzionano i cardinali di Milano, Martini e Scola, e anche l'attuale arcivescovo Delpini hanno preso in atto le conclusioni scientifiche. E i resti dove sono? Dove sono ora? I resti ossei di Leone da Perego, identificati con certezza, riposano in un loculo specifico, finalmente riconosciuto nel cimitero di Roma. E la devozione popolare è sopravvissuta a tutte queste vicissitudini, alle conferme scientifiche? E sembra di sì. Le fonti ci dicono che, nonostante tutto, la gente del posto continua a manifestare una forma di venerazione. Portano ancora fiori e accendono lumini alla sua lapide. Evidentemente la figura di Leone ha lasciato un segno profondo in questa comunità. E rimane nell'aria quell'auspicio riportato anche nei materiali che abbiamo consultato, che un giorno questi resti possano trovare una sistemazione degna del suo rango di arcivescovo di Milano. Ripercorrendo tutta la vicenda, è stato davvero un viaggio affascinante. Siamo partiti da un potente arcivescovo medievale, figura politica complessa, molto complessa. Abbiamo seguito i suoi resti attraverso le sepolture precarie, ritrovamenti quasi casuali, momenti di grande venerazione, l'intervento di un santo come Carlo Borromeo, nuovi occultamenti dettati da gelosie interne alla Chiesa. Incredibile. Vero. fino ad arrivare alla soluzione dell'enigma, grazie a tecnologie sofisticatissime come il sequenziamento del DNA antico. Ma è una storia pazzesca, non trovi? Eh sì, assolutamente. È una dimostrazione potente, secondo me, di come la storia, l'archeologia, le scienze forensi possono dialogare per illuminare eventi lontanissimi, apparentemente perduti nel tempo. Vero. E mette anche in luce l'importanza della perseveranza della ricerca. Penso alla figura di Pietro Raggi. Senza la sua tenacia, forse questo mistero sarebbe rimasto irrisolto. Ma come spesso succede, risolvere un mistero ne apre domande nuove. Giusto? Questa storia ci lascia con delle riflessioni importanti, credo. Cosa ci insegna sul modo in cui costruiamo, conserviamo e a volte manipoliamo o distruggiamo la memoria storica? È una bella domanda. Ci dice qualcosa sulle dinamiche del potere, anche quello ecclesiastico, che possono influenzare il destino post mortem di una figura. E oggi che significato diamo ai resti fisici della personalità del passato? Quell'auspicio di una sistemazione degna per Leone è solo una questione esteriore di decoro o tocca qualcosa di più profondo, magari il bisogno di riconoscere la complessità storica di una figura come la sua, al di là delle semplificazioni o delle strumentalizzazioni che ha subito nei secoli. Ecco, forse è questa la domanda da portarsi via. Esattamente. È un invito a guardare al passato con curiosità critica, consapevoli che ogni figura storica è un intreccio complesso di luci e ombre e che le storie che ci arrivano sono spesso il risultato di processi lunghi, non sempre lineari. Un incentivo a continuare a scavare metaforicamente e non per comprendere meglio.